sempre si dichiara attenta proprio a far sì che nel circuito ufficiale della stessa ci siano e lavorino soltanto persone responsabili, maggiorenni. Insomma, questo credo che sia acclarato come fatto. Però quello che viene da pensare è come siano così antipodiche le richieste dei cittadini, della gente, rispetto a come la stampa, le istituzioni, insomma, lavorano, no? Allora, è giusto secondo voi, come ricordava Giancarlo, quando c'è il primo intervento? C'è Massimo Mazzucco?
Sì, voleva intervenire perché voleva fare diciamo, dare la sua opinione anche lui.
Sì, come no? Massimo, ancora buongiorno.
Ciao, ciao, ciao. Avevo messo giù, siamo in onda?
Come no?
Sì,
Sì, in
siamo in
diretta.
onda.
Avevo messo giù e ho continuato a seguire la discussione. Ho sentito, scusa che posso parlare, ho sentito molti, tra o quattro ascoltatori che hanno detto tutti più o meno la stessa cosa, cioè il nome, il nome, il nome, una volta che siamo sicuri della colpevolezza di questa persona. Io vorrei solamente fare un invito a pensare a questo, cioè bisogna trovare una linea, perché questo crimine sia per esempio l'assassino no? Cioè pensiamoci bene prima di stabilire noi qual è un crimine più grave degli altri, certo che è orribile, non nessuno discute questo.
Però per l'assassino vengono messe le generalità, per il pedofilo mai. Allora attraverso la pedofilia si vuole coprire un sistema molto più grande, un'organizzazione molto più grande.
Diciamo una cosa, secondo me il principio è questo, quello che la legge dice per gli altri crimini deve valere anche per questo, cioè l'errore secondo me è di differenziare il crimine perché stabilisce un criterio personale che non esiste nella legge, cioè devono essere, se il crimine è peggiore, deve essere la pena che è peggiore o la prevenzione che è peggiore, non che venga differenziato il crimine dal punto di vista civile, perché se c'è un pedofilo su 10 che veramente ha sbagliato una volta e ha deciso di correggersi, non può più vivere quest'uomo. Quindi bisogna pensare anche a questo, se no è inutile, perfettamente inutile lasciarli liberi. Cioè un rispetto dell'errore e della possibilità veramente di correggersi, bisogna sempre concepire, se no partiamo dal principio che comunque chi ha sbagliato sbaglierà di nuovo e a questo punto mettiamo la pena di morte, capisci secondo me? Cioè, non è giusto per quello su 10 che vuole veramente che correggersi prima di tutto e poi non dobbiamo credo essere
Per
noi cittadini
correggersi, cioè per redimersi
da non commettere più lo sbaglio che ha fatto, certo. Cioè ce ne sarà bene uno su 10 che a un certo punto riesce o
Massimo.
capisce di aver sbagliato, non lo fa più, e a questo punto ha diritto di vivere una vita normalissima, si è pagato quello che la legge diceva che doveva
Sai
pagare.
l'affetto e l'ammirazione che ho per te, ma la nostra ricchezza è proprio confrontarsi, a volte portare tesi diverse. E chi si macchia di un crimine contro l'umanità, perché tale deve essere considerato quella della pedofilia, secondo me è come se riabilitassimo
Allora
chi ha
si mette
istituito
una
i
pena più
campi di
lunga.
concentramento, ed è certo, ma in
Allora
Italia
si mette una pena peggiore, ma
pensa,
non.
per il padre pedofilo in Italia è stata prevista una pena che va da un minimo di 3 a un massimo di 6
E
anni.
quello è l'errore. Eccolo lì. Se
Infatti.
questo, nella tua logica, se il crimine è quello che è, e sono abbastanza d'accordo, l'errore è quello, che dopo 6 anni non devi poter tornare libero. Ma non siccome ti hanno permesso di tornare, allora ti bollo io da cittadino a cittadino perché ti hanno permesso di tornare libero. L'errore va risolto a monte. È vero che questo è un crimine di questo genere, ma trattato come un crimine di quel genere.
La nostra è anche una ricerca parziale, nonostante è stata molto attenta, molto delicata. Quando parlammo proprio con il dottor Strano della Polizia di
Dottor
Stato,
Marco Strano,
Marco
sì.
Strano, la prima domanda che fecero le persone che erano venute quella sera ad assistere a questo incontro straordinario, tra l'altro salutiamo la casa famiglia Chiara e Francesco, Fabrizio, Arianna, tutti gli amici della casa famiglia Chiara e Francesco di Torvaiani, a che torneremo tra l'altro ad ospitare e dare ancora una mano a questi ragazzi. Abbiamo fatto tante cose, tante iniziative, abbiamo purtroppo per una questione proprio di spazi momentaneamente lasciato i nostri amici, ma ritorneremo proprio a prendere per mano e nel nostro piccolo a dare il nostro sostegno alla casa famiglia Chiara e Francesco di Torvaiani. Però proprio una delle prime domande che fece dal dottor Sarno fu questa. Dottore, possono redimersi, possono riprendersi i pedofili? E il dottor Strano disse: parlo della mia esperienza personale. No. E ne parla un
Possono
uomo.
redimersi gli assassini?
Sì, è
Chi è
diverso,
Dio?
credo,
No,
Massimo.
appunto, ma ti chiedo io dov'è la
Sì,
differenza?
tra un assassino e un pedofilo? È fondamentale
Bisogna
questo.
vedere anche l'assassino come e perché è
Se
avvenuto,
questo è il dato di fatto, sì, certo, se questo è il dato di fatto, allora si faccia una legislazione che sia adeguata a questo dato di fatto.
Allora io farei
Se
una
noi
cosa.
sappiamo che l'opinione di quel signore non è soltanto un'opinione, ma è accertata, diciamo, dalla stragrande maggioranza
Infatti,
dei
certo.
medici, a questo punto si faccia una legislazione adeguata. Questo ma comunque non va lasciato al cittadino di bollare l'altro cittadino. Nel momento in cui tu...
Però il cittadino pensi che va dato l'opportunità di prendere per mano la democrazia e di aiutarla a crescere?
Ma con il voto, con le scelte che fa quando va all'urna.
Con un intervento referendario su questo. Le pene sulla
pedofilia. Ma sia all'interno delle leggi, cioè io sono cospirazionista al 100%, ma all'interno delle leggi al 300%. Cioè non esiste prendere in mano la giustizia, perché il giorno che uno lo fa con te è finito, e capisci perché non è giusto.
Sì, però io credo che vada considerata anche l'opinione pubblica, nel senso che sulla pedofilia, che è un crimine contro l'umanità, vada aperto un intervento di tipo referendario. Quale pena prevedete per i pedofili?
Se questo è l'uomo,
in Italia questa è la grande paura, ragazzi, in Italia la grande paura era quella di portare negli anni 70, inizio anni 80, il referendum pena di morte sì o pena di morte no in Italia. Questa è stata la grande paura della classe politica che ha governato questo paese.
Io credo, se questo è l'urlo della piazza, fra virgolette, che dice il pedofilo non deve poter usufruire di queste pene mire, bene, si rifaccia le leggi, si ricorreggono le pene, se siamo qui apposta, cioè questa è la democrazia, no? Ma non allora quando torna a casa gli diamo addosso noi perché non è stato sufficiente la punizione della legge. Intanto ti rendi conto che tu di questo...
conto che quando si è discussa alla Camera la pena e si è approvata, ricordo che l'approvazione e che i termini che stabilirono la condanna per un padre pedofilo, che ricordo sono da un minimo di 3 a un massimo di 6 anni, lo riportò soltanto un giornale in Italia, Libero, in 11ª pagina di spalla alla pagina.
Perché... Sai che sarebbe bello, Davide, scusa sì. Ti interrompo, però è tanto bello che i nostri politici, quando si avvicinano le elezioni, ci dicessero prima esattamente che cosa intendono fare, che per cosa intendono, non le parolone, io voglio che questa legge cambi così, voglio che si faccia una legge, voglio un'agenda programmatica di 10 punti, che poi deciderete voi se rispetto o meno, se riesco o non riesco a farla, ma dimmi per che cosa vai in Parlamento a fare esattamente, dimmi quali cose fisiche, quotidiane vuoi cambiare della mia vita, io ti eleggo o non ti eleggo.
Lo sa Massimo che per quello che riguarda le amministrazioni, le elezioni dei governi amministrativi, dal piccolo comune alle amministrazioni delle grandi città, è prevista la consegna agli atti del programma e 2/3 del programma si devono realizzare, altrimenti è previsto un intervento anche della magistratura. Sapete che in Italia a livello formale, a livello teorico, ci sono delle leggi che garantiscono davvero?
Immaginavo questo.
È vero, eh?
Ma io parlo invece del rapporto col cittadino, cioè quando ci sono le elezioni e tu mi chiedi il voto e non mi dici esattamente per che cosa ti impegni, mi dai solo quelle 7 parolone classiche che se non le dici tu le dici un altro. Non ti voto.
In Italia dovremmo fare un'altra cosa, arrivare tipo al modello di democrazia. Ma perché poi dovremmo con tutto rispetto importare un modello di democrazia e di giurisdizione alla svedese quando noi già 2200 anni fa redigevamo dei tomi che riguardavano il diritto? È terribile questa cosa. Qui dici bisogna avere un rapporto diretto. In Italia c'è stato un uomo che ha promesso 1 milione di posti di lavoro. Allora a quel punto ci dovrebbe essere un organo superiore, che non può essere questo tipo di magistratura che è fortemente politicizzato, ma ci vorrebbe un organo superiore che interviene qualora il politico non mantenga almeno 2/3 non realizza. E sulle grandi promesse, sui grandi punti di impegno elettorale, quelli vanno realizzati. Altrimenti è previsto, secondo me, l'arresto.
Dico una stupidaggine, se il popolo che ha votato questo signore che gli ha promesso delle cose e non gliele ha date, la cosa è evidente, questo popolo lo rivota, tu come lo chiami questo popolo?
Io non so se questo è il popolo di Frignoni.
Vedi tu, cioè
però voglio dire...
c'è bisogno dell'intervento della magistratura perché presuppone un giudizio su quanto effettivamente ha fatto, cioè è difficile andare a vedere se poi, per lo scuole non è difficile vedere che non ha mantenuto, ma come principio non è certo facile. È molto più semplice che il cittadino decida lui se è contento di quello che è stato fatto o no, cioè dovrebbe funzionare così, non vedo niente di strano. Hai detto che facevi questo, non l'hai fatto, beh, così così, però capisco, ti rivoto, ci riprovi, ci credo. Ma hai preso in giro, vai al diavolo, non c'è nessun altro, andate al diavolo tutti. Io voto, perché io seguo, io rispetto le istituzioni, rispetto le leggi, il mio dovere è votare, vado e voto scheda bianca perché nessuno di voi rappresenta quello che io desidero. Sì. Nessuno mi rappresenta. Come dice Beppe Grillo, non c'è più nessuno che mi rappresenta.
Questa è una cosa splendida, mi ricordo molto Utopia di Tommaso Moro. Io sarei molto più umano da questo punto di vista, nel senso sarei molto più pratico e terreno. Io prevederei davvero, nel mio stato forte ideale c'è la previsione per chi poi non mantiene quello che è un suo impegno elettorale.
Diciamo, fra la mia...
I campi di lavoro sono dei posti terribili, ma...
Fra la mia utopia e il tuo chiamiamolo orrore, c'è di mezzo che cosa? Credo, una maggior parte della popolazione che dice il voto è meno peggio perché comunque se non voto i voti vanno agli altri. Questo è un grande sbaglio secondo me.
In Italia vota il 69-70% degli aventi della popolazione, aventi diritto al voto. Gli americani tendono a crescere la loro partecipazione su dati europei, l'Italia tende a perdere quello che era un suo primato. Qualcosa sta succedendo.
Certo, la disaffezione c'è, ma è espressa nel modo sbagliato, perché non è non andando a votare che l'esprimi.
Ma l'hai detto prima, Massimo, se non c'è A, se non c'è B, se non c'è C, non mi coinvolgo. È proprio il male minore.
Chiedo scusa, se io voto con scheda bianca e poi un giorno D'Alema dichiara guerra o va a fare la guerra al Kosovo, io non mi sento responsabile per quella guerra, perché io non l'ho incaricato come meno peggio di andare al governo. Io quello che poi loro fanno quando vanno in guerra rappresenta la mia volontà, questo è così funziona la democrazia. Se io a un certo punto devo votare una persona che è il meno peggio, ma che comunque va a buttare l'uranio impoverito sui bambini di Pristina, io non gli do quell'autorizzazione, non mi interessa se sono l'unico, io moralmente mi sento a posto. Non posso dire il meno peggio, perché
Massimo,
non c'è un meno
aggiustiamo
peggio.
Aggiustiamo la democrazia, guarda Massimo, aggiustiamo la democrazia. L'intervento in guerra di una nazione va esteso ad un criterio referendario, cioè deve essere la gente a decidere l'intervento o meno di un governo di questo esercito per andare in guerra, che sia con una missione di guerra o di pace. Bisogna fare solo questo.
Ma lì se ti posso rispondere, cioè ciò avviene, nel senso che non avviene con un referendum di voto, avviene con una manipolazione dei media, per cui ci fanno vedere per 4 mesi i poveri bambini albanesi picchiati dai cattivi della Serbia, per cui quando si parte a bombardare la Serbia nessuno dice niente.
Massimo, non ci crede più nessuno, credimi, in Italia, e questo dovrebbe confortarti, e a me per certi versi mica diventa un motivo di conforto, molte persone non leggono più i giornali, molte persone non credono più ai media istituzionali.
Allora non ha senso comunque votando il meno peggio, cioè questo è il problema.
Ma guarda che i dati di partecipazione elettorale sono di molto calati rispetto alla tua Italia, Credi,
sì,
Massimo, ma a me fa conforto questo, perché la gente si sta sempre di più allontanando da questo tipo di politica. Ci vuole un paese referendario, ma referendario dal punto di vista come concetto concreto.
Poi dai, me è dell'utopista, hai visto che è successo l'ultimo referendum?
Sì, ma bisogna spiegarlo, Massimo. Bisogna spiegare.
Io credo che la democrazia, per quanto sia ambigua, offre gli strumenti per essere democrazia in un certo senso. Bisogna che il cittadino però faccia la sua parte. Non basta andare lì, mettere la croce con fatica, perché tanto è il meno peggio, ma si buff e basta, e poi tornare 5 anni dopo a lamentarsi di nuovo. Cioè uno deve avere la responsabilità quando vota e capire perché vota. E se io a certo punto
credo che hanno anche, allora, messa così la democrazia non offre molte armi di difesa per se stesso, queste armi poi le dovrebbero imbracciare i cittadini. Io credo che ci voglia, per concepire e costruire anche uno Stato forte, una grande partecipazione del popolo, e il popolo partecipa soltanto nei termini referendari. Quando ci fu l'ultimo referendum, io personalmente mi sono schierato per il no, un no totale. Anche se ho fatto una premessa, ci sono un paio di punti sui quali voterei sì, ma credo che vada detto no a questi referendum, perché non sono stati spiegati, o se l'hanno fatto male, o se c'è stata una spiegazione è stata in termini estremamente complessi che non è arrivata a tutti.
Non hai chiesto di non votare, questa è stata una, cioè sei comunque rimasto all'interno delle regole e delle istituzioni. Chi ha chiesto di non votare, ha suggerito di non votare, ha suggerito una cosa secondo me che non si può fare.
Io suggerisco sempre stato
estero,
di non
votare. Come?
Io suggerisco sempre di non votare.
Al referendum?
A questo referendum ho detto no, a tutto in assoluto, io non credo che ci sia un solo politico che merita il rispetto.
Scusa, ho capito, tu avessi detto no, nel senso che mettevi la X sulla parola no.
No, 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 ho detto di non votare.
No.
Allora non sono d'accordo, abbiamo trovato un'ottima cosa su cui non siamo d'accordo, sì. Ma secondo me... Come?
Sul voto, sul fatto di non votare.
Sul fatto di non votare, io sono assolutamente contro, io trovo che comunque...
Dimmi chi votare.
Votare scheda bianca vuol dire... Nessuno di voi mi rappresenta. Sai cosa significa se un giorno ci fosse, metti un 30% di schede bianche? Che le persone che c'erano da noi...
C'è un 30% di persone che non va a votare, Massimo.
No, è diverso. Andare a dire scheda bianca è un voto molto preciso. Nessuno di voi mi è in grado di rappresentarmi, quindi non autorizzo nessuno in mio nome a fare quello che andrà fatto. Dopodiché se mi dici ci voteranno gli altri, benissimo, votatelo voi, prendete voi la responsabilità per quello che questi signori decideranno.
Adesso basta, me la faccio bene la demagogia, sto scherzando, dai. Ovviamente lo faccio un amico. Sai perché gli diciamo di non andare a votare?
Dai.
Per non consumare benzina, perché poi incrementiamo il mercato del petrolio e alimentiamo i presupposti per le guerre. Ma al di là di tutto, scheda bianca fate voi comunque, non c'è nessuno che va sostenuto, non
va
c'è nessuno che
merita bianca, comunque,
il consenso delle persone.
È un'altra forma, però insomma va bene.
Guardate la politica cosa è diventata, la politica è una cosa seria, in uno Stato forte, è prevista secondo me, io sarei per un'Italia monocamerale, una sola camera, 301 parlamentari.
Di cui tu sei il 301esimo.
Il primo dei 301. E allora, referendaria, molto referendaria, snellirei anche la procedura, troverei nell'era della tecnologia, nell'era mediatica, un sistema ancora più pratico, ancora più conveniente proprio in termini economici di partecipazione, perché questo referendum è costato 700 miliardi delle vecchie lire, ed è una cosa incredibile. La Enzoli, la grande ricercatrice italiana, chiedeva per attuare la seconda fase di sperimentazione del vaccino contro l'AIDS 25 milioni di euro, 50 miliardi delle vecchie lire, e ne sono stati spesi 700 per istruire un referendum che non ha raggiunto il quorum e che quindi è servito soltanto per sperperare denaro pubblico.
Questo però tu puoi dirlo a posteriori, ma se 500.000 cittadini sentono il bisogno di chiedere agli altri esprimere un'opinione su un certo argomento, è giusto che possano farlo.
Massimo, cioè, posteriori... nella storia degli italiani, gli italiani hanno partecipato per l'abrogazione o no, ecco perché hanno... Allora, la pena di morte in Italia è stata votata. Molti pensano che non sia stata votata. Siamo nel 1981 e il Partito Radicale, sempre Pannella, fece questo referendum, abrogazione dell'ergastolo o no? C'è un dato che riguarda Reggio Emilia. Reggio Emilia all'epoca, il comune di Reggio Emilia, aveva questo dato percentuale. Il 91% dei voti alle amministrative di Reggio Emilia l'anno prima erano divisi tra comunisti 71% e il resto ce l'avevano i socialisti in un momento, forse il momento davvero ascendente del Partito Socialista di Craxi. Nonostante ci fosse il 91% in mano alla sinistra e nonostante la sinistra istituzionale ufficiale, quella radical chic, sostenesse Pannella dicendo già all'epoca nessuno tocchi Caine, no alla fine pena mai, 87% dei votanti a Reggio Emilia dissero assolutamente no all'abrogazione dell'ergastolo. Quella fu la prova generale per la pena di morte. Sono scappati, hanno fatto die. A questi che fanno la pena di morte rischi di arrivare l'80% degli italiani che vuole la pena di morte. E questo è il problema reale, Massimo. Dai grandi referendum, la responsabilità dei politici si è sempre sottratta. Votiamo sulla guerra. Se oggi votassimo sulla guerra, molti elettori di centrodestra, al 90%, direbbero via dall'Iraq.
Siccome però non si può ogni giovedì votare per qualcosa...
Ma sulle cose serie sì, Massimi, dai, non scherzate
sì, certo,
la
certo.
Credo che sia una delle persone più intelligenti e stimolanti che esistano. Però Massimo, dai, tu sai meglio di me che sulla guerra si deve votare, anche perché la guerra ha portato una condizione di conseguenza che non deve appartenerci. Io non voglio avere paura di andare in metropolitana e di saltare in aria, non voglio aver paura di camminare, di prendere un mezzo pubblico e di rischiare di saltare in aria. Io non voglio questo. In Italia ha tutto un sistema, ovviamente l'ho semplificato, se no dovremmo dire altre mille cose. Io non voglio, per esempio, e te lo dice uno che è di sinistra, io vorrei, una sinistra strana la mia, io vorrei che domani, sì, io sono di sinistra, non c'è uno, non c'è persona più di sinistra di me al mondo.
Con me non usare quei termini non riesco ancora a capire.
Va bene, allora uso termini più pratici, ritorniamo proprio alla forza, all'enorme potenziale del referendum. L'immigrazione è una vicenda che va regolata dal punto di vista referendario. Cosa vorreste per i clandestini, per gli immigrati clandestini? Espulsione diretta o integrazione nei CPT? Il 4% direbbe integrazione nei CPT e il 96% degli italiani direbbe fuori, via.
E questa è la soluzione ai problemi.
È sicuramente una decisione che parte dal popolo, determinata dalla partecipazione.
Allora, d'accordo, allora mi devi spiegare perché il fatto che noi deleghiamo altre persone in Parlamento a fare esattamente queste cose non deve funzionare. Cioè, ce l'abbiamo quel sistema lì che dici tu. Teoricamente, se chi io voto mi dice prima, io sono a favore dei CPT, piuttosto che sono a favore dell'espulsione diretta, sono a favore delle gomme sgonfie in autostrada perché mi piace vedere le gomme molli, sono a favore della neve al mare perché voglio la neve al mare, se mi fa questa lista, a quel punto tu l'hai già risolto il tuo problema. Certo, se poi si pone un problema supplementare, una guerra, qualcosa, si può sempre fare. Ma in teoria dovrebbe essere così la democrazia.
Ma no, perché lo Stato...
Se lui mi dicesse cosa va a fare, se non mi dice niente, mi prende in giro, io ci casco, e lo voto perché è meno peggio, è chiaro che dopo fa quello che vuole lui. Ma la colpa è mia, che gli ho dato l'autorizzazione.
Massimo, va anche aiutato il popolo, e te lo sai. E il popolo si aiuta con questo tipo di partecipazione. E ci vogliono dei comparti, delle assemblee superiori che intervengano e aiutino il popolo a crescere. Io sono per un'Italia monocamerale, referendaria e con 301 parlamentari, riducendo, poi mi dicono è demagogia.
No, sai cos'è? Che tu presupponi all'origine delle persone sane e oneste.
Beh, perché allora vedi, lo stesso discorso mi fa te, perché dovrei pensare il contrario?
No, siccome invece purtroppo la natura umana abbiamo visto cos'è, io l'unica arma che io vedo è quella di non delegare chi non merita di rappresentare il mio nome. Certo, in un altro film, in un mondo bellissimo, dove i governanti siano dei saggi illuminati che aiutano, come dici tu, chi è meno preparato ad andare in una certa direzione, va benissimo. Ma se questi invece che essere illuminati ci oscurano ancora di più, se ne approfittano ancora di più, purtroppo appunto andiamo ai cosiddetti anni neri.
Uno Stato referendario fa paura ai politici e a chi vuole raggiungere il potere. E allora vedi che potremmo aiutare la democrazia a compiersi in questo paese.
Ma abbiamo una nazione pronta ad andare veramente a decidere?
Iniziamo Massimo, peggio di così non può andare, iniziamo.
Io chiederei fare questa domanda ora quando fai i sondaggi, cioè invece che chiedere appunto vuoi condannare il pedofilo col nome, chiediamo questo, tu saresti pronto a prendere in mano molte delle decisioni che lasciamo ad altri con un sistema che magari ti rispondono di
sì? Sì, noi lo facciamo dalle 9 alle 10,
davvero.
Però credimi, io a differenza, non tu, ci mancherebbe, so il rispetto che hai nei confronti degli esseri umani, così come Massimiliano ed Elena, però a differenza di Massimiliano ed Elena, è una visione più ottimistica della vita. Io credo che c'è tanta gente, ecco, credo che il più delle volte perda nel confronto quella persona che sottovaluta l'intelligenza, la sensibilità e la voglia di partecipare del popolo. E questo è un gap che non riescono a recuperare molti politici.
Guarda, io ho fatto il mio sito convinto di una cosa, che gli italiani siano molto meno stupidi di quello che sembrano. E in effetti la cosa si sta dimostrando vera, cioè l'italiano non è assolutamente rincoglionito. L'italiano ha solamente bisogno di sapere che se parla e usa il suo cervello va a finire in qualche cosa di buono. Cioè è stufo di sprecare la sua intelligenza in un mare di nulla. Ma quando c'è di fronte qualcuno che è come lui, che cerca le soluzioni e ragiona come lui, non ci batte nessuno al mondo dal punto di vista di intelligenza e di...
Sì, prego, scusa Passo.
L'ex
partigiano Zanonato, sindaco di... Ricordiamo che la guerra civile ha previsto due schieramenti, i fascisti, i repubblichini da una parte e i partigiani dall'altra. A Padova stanno costruendo un monumento per l'11 di settembre, costo del monumento 200.000 euro, 400 milioni delle vecchie lire. A Padova mancano dei macchinari egografici all'ospedale. Ma si può investire su un monumento per l'11 settembre, quando l'11 settembre è un momento
brutto?
Come scusa?
Ti prego, ci facciamo un referendum sopra?
Ma no, non c'entra assolutamente niente, voglio dire.
Chi ha deciso questo? Perché lo ha deciso? Cosa volevo io che lui facesse quando l'ho votato? E perché ha fatto questo invece per cui non l'ho scelto? Ed ecco perché non lo voto più. Quando tu hai tolto la tua delega, queste persone possono fare ben poco. Tu dici che hanno paura del sistema referendario, io ti dico che hanno ancora più paura della mancanza di delega, perché non hanno più l'autorizzazione a fare quello che fanno. È un bel dire, ma quando i politici cominciano ad accorgersi che nessuno gli dà più quel pass per l'impunità, ma vedi come scendono a buone ragioni, come scendono, come si dice, a miti consigli, e ti vengono incontro e cominciano a impegnarsi su qualcosa, perché sanno che se non si impegnano col cavolo che glielo dai quella delega.
Aggiungere una spinta referendaria a questo paese significa, secondo me, aiutare la democrazia a compiersi, ma è un mio modello ideale, per cui...
Allora facciamo una cosa, facciamo una elezione in scheda bianca e poi quando vinciamo facciamo referendario, così siamo contenti di due.
Massimo, t'abbraccio.
Ciao Massimo.
Buona giornata ancora, scusate.
E buonanotte.
È sempre un piacere, sai che è casa tua, sai che è casa tua.
A presto.
Un abbraccio, ciao, ciao, ciao Massimo Mazzucco. Ci fermiamo noi? Ci fermiamo perché...